State ascoltando SBS Italian.
Italia, Silvio Berlusconi rinuncia alla corsa alla presidenza della Repubblica. Australia, polemica tra il Ministero della Salute e l'esecutivo del Queensland sulla gestione dei test rapidi. In calo la pressione sugli ospedali del New South Wales. Tonga, ad una settimana dallo tsunami, il governo australiano invia denaro e aiuti. Tennis Australian Open, Sinner agli ottavi di finale, domani sfiderà De Minaur. Oggi Berrettini Carreño per un posto nei quarti. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo dall'Italia, dove al termine del vertice del centrodestra tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni il Cavaliere ha annunciato un passo indietro e dunque la rinuncia alla sua candidatura al Quirinale in nome, ha fatto sapere, della ricerca dell'unità del Paese. Ascoltiamo al riguardo le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa.
Insieme, ecco questo è il punto su cui abbiamo battuto dall'inizio, insieme cercheremmo altre strade.
Dunque questa è l'opinione, questo è il commento di Ignazio La Russa dopo la decisione di Silvio Berlusconi di ritirare la propria candidatura dalla corsa al Quirinale in mancanza di una candidatura condivisa. Secondo Matteo Renzi alla quinta votazione si potrebbe tornare a trovare una convergenza sul nome di Mario Draghi, mentre i 5 Stelle si compattano affidando l'incarico esplorativo a Giuseppe Conte. Ascoltiamo invece l'opinione del deputato del Partito Democratico Walter Verini.
È il momento di una candidatura di un alto profilo costituzionale, è il momento anche di tenere insieme la stabilità e la continuità dell'azione di governo.
Sempre in Italia, il rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia rivela che i nuovi contagi sono stati nelle ultime 24 ore oltre 171.000, i decessi 333, che il tasso di positività è al 16,4%, mentre quello di mortalità è 33 volte superiore per chi non è stato immunizzato rispetto a chi ha ricevuto la terza dose. La curva dei contagi frena, ma gli ospedali restano sotto pressione, per cui da domani Puglia e Sardegna diventano zone gialle, mentre altre regioni diventano arancioni con misure restrittive per chi non ha il cosiddetto Green Pass rafforzato. Mentre veniamo adesso in Australia, poco fa le autorità del New South Wales hanno rivelato gli ultimi dati, hanno annunciato gli ultimi dati che sono in linea con quelli di ieri, 20.324 i nuovi positivi in New South Wales, dove 2.700 persone sono ricoverate in ospedale, mentre quelle in terapia intensiva sono 204. È un sollievo constatare il successo della campagna vaccinale, ha detto il Premier Dominic Perrottet.
It's very pleasing and reassuring to see that we are operating within capacity on our best case scenario, and that's incredibly pleasing. And the key to that success has been the vaccination program in our state. We made that change recently in respect of bringing forward the period of time from your second dose vaccination to your booster shot from 4 months to 3 months. That means that there are many people now eligible right across our state to receive that booster shot.
Queste dunque le dichiarazioni del Premier del New South Wales, Dominic Perrottet. A livello nazionale, intanto, il Ministro della Salute, Greg Hunt, ha respinto le accuse rivolte al governo federale, reo, di non aver ordinato abbastanza test rapidi e accusato di essersi impossessato di quelli destinati al Queensland. Ne abbiamo prenotati 6.600.000 da agosto, ha detto Hunt, oltre ai test molecolari, e comunque questa è sempre stata una responsabilità di stati e territori. Ascoltiamolo.
The states provide fundamental testing, that has always been a responsibility. We provide 50% of the cost of that. We provide direct tests to aged care, and then private market is supplying the community through pharmacies and through stock.
Queste dunque le dichiarazioni di Greg Hunt, ministro federale della salute. Intanto in alcune zone del Northern Territory, dove le autorità sono ancora preoccupate per l'alto numero di contagi, il lockdown è stato prolungato di altri 7 giorni. Le misure restrittive prevedono che solo le persone vaccinate possano uscire di casa per le attività essenziali e comunque indossando le mascherine. Altrove le autorità del Western Australia hanno chiesto a tutti coloro che abitano a Perth, nella regione di Peel o nella zona sud-occidentale dello Stato, di sottoporsi al test e di isolarsi immediatamente in attesa del risultato. Ieri 7 nuovi casi in Western Australia, di questi 5 collegati a contagi già noti, 2 invece sono oggetto di indagine. In settimana, lo ricordiamo, il premier statale Mark McGowan aveva annunciato il rinvio della riapertura dei confini statali con il resto d'Australia per evitare la diffusione della variante Omicron del coronavirus. E l'Australia ha garantito 10 milioni di dollari di fondi al regno di Tonga, colpito dallo tsunami la scorsa settimana. I primi 3 voli con a bordo aiuti e beni di prima necessità sono arrivati nella capitale Nuku'alofa. Il ministro responsabile per lo sviluppo della regione del Pacifico, Zed Seselia, ieri ha illustrato il programma di aiuti, specificando che comprende acqua e cibo, ma anche strumentazione per ripristinare le telecomunicazioni. Il ministro ha anche illustrato la situazione sul terreno parlando di molti sfollati.
Many people displaced, obviously families and communities are coming together with that, but more equipment is going to be needed. The other feedback from the Tongan government would be that the support needs to be paced. We need to be make sure that the airport and other areas are not overwhelmed with the level of support that is coming, but of course we'll continue to send supplies as they are needed.
Queste dunque le dichiarazioni del ministro responsabile per lo sviluppo della regione del Pacifico, Zed Seselia, sempre all'estero ma nello Yemen, dove le Nazioni Unite hanno condannato il raid aereo contro la città settentrionale di Saada, guidato dalle forze saudite. Secondo fonti locali, nell'attacco hanno perso la vita 77 persone, 190 sono rimaste ferite, e l'attacco segue la rivendicazione da parte degli Houthi yemeniti dell'attacco del 17 gennaio scorso ad un deposito di carburante ad Abu Dhabi. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha definito inaccettabile ogni bombardamento contro i civili.
What we need is to stop this vicious circle in which things get escalating one after the other. What we need is to have, as we have been proposing from long ago, a ceasefire together with the opening of harbor and airports, and then the beginning of a serious dialogue among the parties. This escalation needs to stop.
Queste le parole di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Altri attacchi aerei hanno preso di mira la città portuale di Al-Hudaida sul Mar Rosso, dove 3 bambini sono morti e dove sono state distrutte molte infrastrutture. Sempre all'estero ma nel Regno Unito adesso, dove ieri i lavoratori del settore sanitario sono scesi in piazza a Londra per protestare contro l'obbligo vaccinale. Da aprile l'immunizzazione sarà appunto obbligatoria, anche se in molti temono gravi conseguenze, con molti dipendenti che potrebbero rinunciare oppure essere obbligati a lasciare il lavoro. Hillary è una delle persone scese in strada per chiedere che venga rispettato il diritto alla scelta individuale.
You've got NHS workers saying, actually, I don't want to be sacked for making a fundamental human choice, which is, you know, it's an inalienable right. This is not a whether you're jabbed or not, it's a fundamental human right to allow someone to accept or decline a medical procedure without threat of reprisal.
Secondo il ministro della sanità britannico, oltre il 90% dei lavoratori del settore sanitario ha ricevuto 2 dosi del vaccino, ma ci sono almeno 100.000 persone che non sono state immunizzate. Il dollaro australiano questa mattina vale 63 centesimi di euro e viene scambiato a 71 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, tennis agli Australian Open, ieri Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale grazie al successo in 4 set sul giapponese Taro Daniel. E domani l'altoatesino affronterà il numero 1 australiano Alex De Minaur, che ieri sera in 3 set ha avuto la meglio sullo spagnolo Pablo Andujar. Oggi i primi ottavi di finale maschili e femminili. In campo tra gli uomini, Sasha Zverev contro il canadese Shapovalov, Rafa Nadal contro il francese Mannarino e soprattutto la testa di serie numero 7 Matteo Berrettini, che chiuderà il programma serale sulla Rod Laver Arena contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, con l'obiettivo di qualificarsi per la prima volta in carriera per i quarti di finale degli Australian Open. Tra le donne, riflettori puntati sulla numero 1 d'Australia e del mondo Ashleigh Barty, che affronta l'americana Anisimova. In campo anche Sakkari, Badosa e Azarenka. Per quanto riguarda il calcio, tre gli anticipi della 23esima giornata di Serie A. L'Inter capolista ha battuto 2-1 in casa il Venezia grazie a un gol di testa tempo praticamente scaduto di Edin Dzeko. 0-0 le altre due gare, quella tra Genoa e Udinese, quella che si è conclusa poco fa allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Atalanta. Approfondimenti sullo sport nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide piogge a tratti con una temperatura massima di 26 gradi, a Brisbane possibili piovaschi 29, temporali a Cairns 31, a Canberra cielo coperto 37, acquazzoni a Darwin 32, a Hobart nuvolosità a tratti 27, sereno a Melbourne dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 34 gradi, a Perth giornata molto calda e soleggiata con una massima di 38 gradi, per finire nuvolosa a Sydney dove la massima sarà di 27 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.